You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Miracolosamente, le energie di Rudy Denville erano perfettamente in risonanza, mescolate tra loro come se così fosse stato da sempre, da prima che la Terra iniziasse a girare. Tra i due intercorse uno sguardo elettrizzato e un sorriso tanto gioioso da farli per un momento somigliare a dei bambini felici. Quell'espressione pareva gridare: «Guarda, fratello mio, guarda che cosa stiamo riuscendo a fare!» Una sfera luminosa, brillante, vibrante e maestosa li attorniava soavemente, invadendo la loro pelle e rendendola quasi trasparente. Si ergevano davanti allo scrigno e in quel momento nei loro animi non v'era traccia di paura. Rudy impose entrambe le mani in avanti, protendendo l'energia verso il baule. Una fascia luminosa si sganciò dalla sfera e corse a circondarlo, sigillandolo completamente. Immediatamente la nube caotica reagì, traballando ed agitandosi. I simboli che contornavano il baule si tinsero di nero e i fulmini scarlatti compressi dall'energia positiva crepitarono, generando delle crepe nel marmo. Il calore che pervadeva il corpo di Giovanni gli invadeva ogni centimetro di pelle, gli drizzava i peli, gli agitava la capigliatura. Il sudore gli impregnava gli abiti e il cuore batteva come un tamburo nel suo petto, ritmico, forte e regolare. La sua voce risuonava lontano, imponente, più intonata di quanto avesse mai saputo, e una gioia inestinguibile gli invadeva l'animo, rendendo la canzone fulgida di forza. Ebbe di nuovo l'impressione che fosse valsa la pena arrivare fin lì per poter cantare a quel modo, col basso pressato vibrante sul petto, perché non era mai stato più vivo di così. Ma abbiamo di nuovo compagnia, Enville. Recidi quelle maledette catene. Rudy squadrò altri ominidi scuri correre verso di loro dal ventre dei boschetti. Non erano in molti, poco più di 10, ma erano svelti e si avvicinavano. Li aveva visti perforare senza sforzo la schermatura poco prima, ed Enville al momento era impegnata assieme a lui. Non avrebbe potuto respingerli se fossero arrivati troppo in fretta fino a lì. Il ragazzo sudava copiosamente per lo sforzo. Il mesh Mary sulla sua fronte aveva incominciato a sanguinare. I piccoli rivoli rossi risalivano verso l'alto, colorando gradualmente la sfera che li avvolgeva e dissolvendosi in pochi attimi. Nonostante l'essenza di magico la rimarginasse, la ferita continuava a riaprirsi, la fronte a sanguinare. Era una sensazione fastidiosa, come se qualcuno stesse grattandogli via la pelle con una lama affilata. Il baule vibrava, tenuto insieme dall'essenza lucente. Le venature scure che lo attorniavano lasciavano trasparire un'orrenda luce lugubre di un colore indefinibile a parole. Niente che appartenesse a quel mondo. Le energie degli Arite strillavano di sofferenza soffocate in quella pressa. Una lacrima fuggì dagli occhi di Rudy e venne risucchiata verso l'alto come le gocce del suo sangue. Giovanni guardò anche quella volta dritto negli occhi quelle creature contorte che avevano incominciato a incalzare lo scudo, insinuando i filamenti che avevano perdita all'interno della cupola. Per la prima volta da quando aveva a che fare con eventi di quel tipo, Sarita parve spaventata e fece un passo indietro quando uno di loro la fissò con furore, spalancando le strane fauci nodose nella sua direzione. Fu in quell'istante che un trauma della sua infanzia le riaffiorò alla mente nel momento peggiore possibile. Lei conosceva quei mostri. Sì, li aveva già visti quando era ancora una stupida infante ed avevano accerchiato il suo letto. Quel ricordo improvviso e agghiacciante riuscì a strapparle dal cuore la paura e fu quell'attimo di debolezza a generare il disastro. La canzone moringola Giovanni quando vide il volto di lei e le persone lì attorno parvero cominciare a svegliarsi molto, molto lentamente. Il cane abbaiò all'impazzata, annodando i denti e abbassandosi sul terreno, mentre miriadi di altri mostri si ammassavano sulla cupola. Nel momento in cui Anvil si slanciava verso le corde, recidendole con lo Scramasax, la schermatura venne giù come fosse fatta di zucchero. Dispiace con suono, ricordando una puzza di benzina, e infradiciò tutti i presenti che tornarono crudelmente alla realtà e si accorsero dei mostri. Ci fu subito il panico. La gente incominciò a fuggire inseguita dagli ominidi. Sarita caracollò all'indietro col terrore dipinto in volto e Giovanni imprecò. Colpì violentemente una di quelle bestie con il basso, strappandoselo di dosso e rompendo la cinghia. Lo strumento si spezzò in due parti con una cacofonia di corde facendolo sussultare. Era stato come colpire un ammasso di piombo. Non sortì alcun effetto. Asgard digrignò i denti fissando il corpo esanime di Anvil che ricadeva pesantemente nel lago venendo ingoiato dall'acqua. Come temeva, si era sforzata troppo ed ora ne pagava le conseguenze. Le catene vennero giù frammenti, ricadendo come sassi dentro al lago, accompagnando la discesa della ragazza verso il fondale.
Anvil!
Strilla il ragazzo, colto da un moto di panico. Nonostante sapesse in che stato era, provò disperatamente a chiamare Nazar col pensiero, ma non lo trovò.
Maledizione!
Poi volse lo sguardo intorno, vedendo quegli stranissimi oscuri trasformare il parco nel proprio banchetto in quella mattinata truculenta. I mostri inseguivano le persone, bloccandole, conficcandoci attraverso i lunghi piedi acuminati e piantandoli al terreno. Poi ci si abbattevano sopra e le divoravano con quegli inquietanti filamenti che avevano perdita, staccando dai loro corpi infilzati brandelli di pelle e capelli. Ascar li vide con orrore aumentare in dimensioni, portandosi all'interno della bocca nodosa i pezzi dei cadaveri. L'aria si impregnò dell'odore della morte. La pioggia battente del temporale lavava via il sangue dal suolo, rendendo quell'odore più limpido. Rudy non poté muoversi. Aveva entrambe le mani affinchiate attorno all'energia dello scrigno che ancora non si era infranto. Quell'effigie era particolarmente potente. Con ogni probabilità, stavolta si era sbagliato. Banjuk doveva aver davvero sfruttato i manufatti proibiti per sigillare con maggiore potenza quel baule. Il sudore gli scivolò via dalla fronte mentre l'energia di magico perdeva intensità, riportandolo bruscamente al suolo. Il baule tremava, le crepe continuavano ad allargarglisi attorno, ma non cedeva ancora. Le persone continuarono a morire. Anvil non accennò a riemergere. Il ragazzo strillò per l'esasperazione col cuore che batteva come un martello pneumatico.
Che tu sia dannato, Banjuk, maledetto!
Il pastore tedesco si frappose fra la sua padrona e uno dei mostri e venne scaraventato aspramente sull'inferriata del lago. La ragazzina urlò. Il cane si schiantò sulla recinzione con un guaito strozzato e morì sul colpo, ricadendo in terra. Dopodiché l'ominide divorò la sua padroncina ancora strillante. Quella vista irrigidì l'intero corpo di Rudy e, per un momento, L'immagine di Zaccaria che moriva si palesò nella sua testa. Fu immensamente contento di averlo lasciato in casa di Marcus. Assistere a quell'uccisione fu davvero l'ultima goccia. Le grida della gente morente si facevano intollerabili e Rudy urlò, non potendo più sopportare tutto quello.
Basta!
L'energia caotica ebbe un ultimo sussulto attorno allo scrigno, facendo un ultimo disperato tentativo di resistere. Poi il simulacro esplose in una deflagrazione assordante, schizzando schegge tutto attorno e sbalzando Rudy all'indietro. Il ponte gli si infranse sotto i piedi. Il ragazzo riuscì a proteggersi con l'energia arida mentre rotolava lontano, tracciando una linea profonda sui ciottoli. Si schiantò su uno dei sempreverdi, mandando il tronco in frantumi. Il fusto venne giù di peso e schiacciò una buona manciata di oscuri e di persone in fuga, sollevando una densa coltre polverosa e chiazzando il sentiero di sangue. I fuochi fatu intrappolati nei mostri risalirono verso il cielo.
Tirati su!
Strillò Giovanni, strattonando Sarita per un braccio. Riuscì a sollevarla dal terreno, aiutandosi con entrambe le mani. Non l'aveva mai vista in quello stato, ed era così pallida da spaventarlo. La trascinò via dalla recinzione del laghetto, correndo a perdifiato, rischiando di inciampare su uno dei maledetti volatili sopravvissuti che scappavano da tutte le parti, in un caotico brusio di starnazzi. Le scarpe dei due affondarono nel fango e corsero alla cieca, con la vista disturbata dalla pioggia incessante. Un lampo baruginò nel cielo, illuminando i brandelli residui di corpi sparpagliati nel circondario. Giovanni osservò, terrorizzato oltre ogni immaginazione, quella scena da incubo. Per qualche ragione, improvvisamente era in grado di vedere più di quanto avrebbe voluto. Le anime delle persone di lanieve dei mostri umanoidi fuoriuscivano dai corpi a brandelli che le avevano contenute, solo per finire divorate dai baronti, scioccate ed impotenti. Perché riusciva a vederle? Non voleva! Eppure, neanche chiudere gli occhi voleva cancellarle. Era come se quel banchetto di morte si tenesse dentro la sua testa e non era possibile ignorarlo. Continuò a muoversi, sconvolto, trascinando Sarita con sé. Per un attimo si convinse che l'avrebbe spuntata, perché quelle bestiacce parevano essersi spaventate in seguito all'esplosione ed erano rimaste in poche. Alcune si erano ritirate nei boschetti, trascinandosi dietro i pezzi di cadaveri restanti. Ma poi inciampò davvero. La stupida anatra che gli aveva fatto lo sgambetto gattaiolò via, frullando le ali ed emettendo un verso offeso mentre i due rozzolavano in terra con un tonfo, ritrovandosi con la faccia nel fango. Il volatile non fece molta strada. Finì impensato su qualcosa e perì, emettendo un tremendo verso gorgogliante. Sarita si trascina indietro sul sedere con l'orrore puro dipinto in faccia e sbucciandosi i palmi delle mani. Le lacrime le inondavano il volto, confondendosi con la pioggia, mentre fissava la mostruosità che divorava per intero la sventurata anatra. Il suo ventre si allargò ricordandole un serpente. Giovanni si rialzò, si interpose fra la cugina e il mostro col volto contratto da una smorfia furente. L'oscuro gli si avvicinò, strascicando i lunghi piedi insanguinati, ancora imbrattati di piume, facendo ciondolare gli arti e fissandolo coi buchi oculari. Un secondo lampo illuminò il cielo. L'uomo fremette per la rabbia e l'adrenalina e raccolse la chitarra elettrica che Sarita aveva perso nella corsa. La impugnò per il manico, brandendola come se fosse una spada. I lineamenti sporchi di fango stravolti dalla rabbia. Aveva i vestiti in brandelli, i capelli inzaccherati e tremava.
Sta lontano da lei!
Grugnì, con il volto livido e niente nell'animo che lasciasse posto a qualcos'altro che non fosse quell'ira liquida. La paura era scomparsa. La donna attaccò la schiena a un albero al limitare del boschetto, continuando a tremare come una foglia e portandosi le dita alle labbra. Lui parve accennare un sorriso di scherno nella bocca filamentosa che spedì il sangue al cervello dell'uomo. Gli fu a meno di un metro. Sollevò il braccio limaccioso facendo agitare le dita filiformi.
Non la toccare!
Urlò Giovanni, fuori di sé. Gli si scagliò contro, scaraventandogli la chitarra sul cranio. Lo strumento si spezzò, con lo stesso rumore lamentoso del basso elettrico, ricadendo in pezzi attorno a loro. E il resto accadde in un attimo. Dal petto dell'oscuro si spalancò un gigantesco foro, svelando il nucleo energetico che pareva tenerlo in piedi. All'interno di quel nucleo Giovanni riuscì a intravedere un fuoco fatuo che si agitava, emanando vibrazioni sofferenti che per qualche ragione captò chiaramente. Poi, dal nucleo, spuntò fuori un braccio deforme, da cui si protese un'imponente mano dalle lunghe unghie affilate. Quegli acculei trapassarono il petto dell'uomo, sollevandolo verso l'alto. Sarita smise per un momento di respirare. Si alzò in piedi con uno scatto vacillando, mentre il corpo di Giovanni perdeva sangue come un pezzo di carne cruda. Le mani che l'uomo aveva stretto istintivamente attorno al braccio che lo aveva trapassato ricaddero stancamente nel vuoto. Le artiglie del mostro bruciavano dal sangue di Giovanni. L'oscuro continuò a tenerlo sollevato verso il cielo livido come in un moto di vittoria. Un altro fulmine proiettò le ombre dei due sul terreno, contorcendole in una danza macabra. La donna urlò, corse, mentre dalla bocca del mostro fuoriusciva un verso agghiacciante e indescrivibile, che si mescolava al fragore della tempesta. Poi abbassò il braccio, adagiando il corpo di cui si stava nutrendo al terreno. La pelle di Giovanni incominciò a venire via in scaglie luminose risucchiata nel nucleo dell'ominide. Quando Sarita fu a meno di un metro dalla bestia, fu solo lo sguardo del cugino a fermarla. L'uomo girò la testa verso di lei con uno sforzo non indifferente. Il resto del suo corpo era accasciato ed impotente e veniva risucchiato via in corpuscoli brillanti, ma niente poteva spegnere quello sguardo. Gli occhi verdi dei due cugini si incontrarono per un'ultima volta. La pioggia si infrangeva sul volto dell'uomo, scivolandogli lungo le guance come un pianto incessante, lavandogli via il sangue dalle labbra. La donna si paralizzò, inchiodata al terreno da quello sguardo. Giovanni restava sorridendo e per la prima volta in tutto quel tempo le stava dicendo che l'amava.
No, no!
Farfugliò lei. Dopodiché il volto dell'uomo diventò luce e il resto del suo corpo implose in miriadi di schegge luminose, venendo risucchiato dal nucleo. Sarita urlò al nome del cugino con le lacrime che le inondavano gli occhi, slanciandosi senza riflettere verso quella mostruosità che lo aveva appena strappato alla vita. La pioggia dal cielo aveva appena iniziato a scemare, continuando comunque a venir giù in fittissime gocce sottili. Qualcuno la bloccò da dietro, stringendosela addosso, mentre la donna continuava a divincolarsi, gridando con disperazione.
Lasciami, lasciami, cazzo!
Rudy la tenne stretta, incominciando ad arretrare, guardando con allarme il ventre del mostro continuare a crescere. Il braccio lacciuoso si ritirò, mentre il ragazzo si faceva indietro, trascinando con sé Sarita. Gli era rimasto un briciolo d'energia spirituale in corpo. Si domandò come se ne sarebbe tirato fuori. Non gli parve che ci fossero altri ominidi rimasti in seguito alla deflagrazione che li aveva allarmati, facendoli fuggire, ma riusciva a malapena a tenersi in piedi. Sentì i muscoli bruciare e tremare soltanto tenendo ferma la donna. Lei aveva sempre avuto una forza fuori dal comune, a dispetto di quella corporatura esile, e per un momento Ascar si convinse che non sarebbe riuscito a trattenerla e che l'oscuro li avrebbe divorati entrambi. Invece, una spirale di fuoco prese il mostro alle spalle, accendendolo in un millesimo di secondo e bruciandolo come uno zolfanello. Rudy sgranò gli occhi e Sarita continuò a divincolarsi. La bestia si contorse. Le fiamme lo avvolgevano confusamente, il suo corpo fangoso si scioglieva, ricadendo sul terreno insanguinato. L'espressione di sofferenza gli incideva lo strano volto ovale. I suoi fauci emanavano un suono acuto e penetrante. Quel fuoco non pareva poter essere spento dalla pioggia. Divorò l'oscuro per intero, fino a che non si trasformò in una pozza di fango e icore maleodorante. Solo allora Envil fu visibile alle sue spalle, ansimante e completamente fradicia. Il braccio con cui aveva generato la vampata era totalmente annerito. La pioggia le incollava addosso i vestiti, spiaccicandole i capelli sul volto.
Envil!
Strillò Rudy, continuando a stringere Sarita, sentendosi di colpo sovrastato da un sollievo così forte che fu sicuro di perdere qualche lacrima dagli occhi. Per un istante sentì i muscoli in gelatina. Si sforzò di rimanere vigile e sondò l'energia di Envil. La credeva annegata a quel punto. Avvertì che la sua essenza roboante l'aveva aiutata a riemergere dal lago, generandole uno scudo attorno. Grazie al cielo, stava bene. Dai resti del mostro si sollevarono due fuochi fatui luminosissimi che volteggiarono in cerchio, sollevandosi dalla loro gabbia. Uno di loro risalì al cielo in tutta fretta, vibrando di terrore. Il secondo esitò, rimanendo a fluttuare in mezzo a loro mentre la pioggia incominciava a estinguersi. Solo quella vista riuscì a paralizzare Sarit, anche se Askar la avvertiva tremargli sul petto. La donna emise un profondo verso sofferente, mentre la piccola luce incominciava a muoversi. Lo spirito si posò dapprima sulla mano protesa dell'Arit, che lo riconobbe immediatamente. Un'aspra smorfia di rammarico le dilaniò i lineamenti ed Envil versò lacrime amare, stringendo in un pugno l'altra mano tanto da farsi male.
Mi dispiace, ma non ho fatto in tempo, mi dispiace. Scusami.
Singhiozzò, con gli occhi blu più limpidi che mai. Il fuoco fatuo vibrò fortemente, spedendole sotto pelle un calore inequivocabile. Si sollevò e le sfiorò il viso per un istante. Poi si staccò e svolazzò verso i due ragazzi. Sostò per qualche momento davanti allo sguardo di Rudy, screziandogli gli occhi grigi. Il ragazzo assunse uno sguardo triste e non disse nulla. La lucina tremò, poi ridiscese un po' più in basso, fermandosi davanti a Sarita. Lei scoppiò in una sfilza incontrollata di singulti, mentre il ragazzo la teneva stretta a sé.
Perché?
Lo spirito gli sfiorò la fronte per pochi attimi, come in un gesto di conforto. Poi si staccò, risalì verso il cielo ingrigito e scomparve. Sarita prese il volto tra le mani e pianse a lungo, in un basso, sussultante suono straziante, del tutto estraneo in quella voce. Envil rimase a pugni stretti e capochino verso il cadavere putrescente, continuando a versare in silenzio le sue lacrime, coi sensi di colpa a divorarla viva. Rudy le gettò uno sguardo apprensivo con un nodo a stringergli la gola. Sussurrò qualcosa a Sarita e qualsiasi cosa le disse fu come una scintilla.
Ti ho detto di lasciarmi, porca puttana!
Esclamò lei, riuscendo finalmente a scrollarsi dalla presa del ragazzo.
Mi hai portato via tutto quello che mi era rimasto di buono! È colpa tua, cazzo!
Un pugno librò in direzione di Askar, che aveva spalancato gli occhi sconvolto da quella frase. Un sapore aspro gli era risalito in gola. Non provò nemmeno a proteggersi da quel colpo. La mano serrata di Sarita si fermò a mezzo centimetro dal naso di Rudy, bloccata da qualcosa. Envil le torse il braccio, facendola strillare dal dolore. Si accostò all'orecchio, tirandola indietro, con in volto un'espressione feroce. Per un momento, una fiamma scarlatta del piccolo residuo di essenza Arit che ancora si portava addosso le accese gli occhi.
Con tutto il bene che ti voglio, Sarita, e se provi anche solo a torcergli un capello, ti spezzo il braccio. Sul buon nome di Nazar giuro che lo faccio.
Le bisbigliò duramente, dritto nel timpano, in un tono da dare i brividi. Lei digrignò i denti, fremendo.
Mollami!
Envil la lasciò, facendo un passo indietro. Rudy guardava in terra, con un viso irriconoscibile. Quando Arit lo notò, ne fu spaventata. Sembrava una statua inespressiva. Piccole gocce di pioggia gli gocciolavano dalla frangia lungo il naso e il sangue gli imbrattava il volto. Quello sguardo sembrò vuoto, come quello di un manichino troppo realistico. Eppure le sue vibrazioni erano opprimenti. Non l'aveva mai sentito in quel modo.
Non voglio vedervi mai più, nessuno di voi.
Sarita rialzò il capo, fulminò entrambi con uno sguardo glaciale, infuriato e imbrattato del trucco che le era colato via dagli occhi.
Io ti ho voluto bene come una sorella, Envil. Vi ho sempre appoggiati in questa cazzo di cosa folle. Ma Giovanni era la mia famiglia. Per colpa vostra e dei vostri fottutissimi problemi con questi cazzo di vostri mertosi, ora lui non c'è più. Non ho più nessuno in questo schifo di mondo.
Altre lacrime le uscirono dagli occhi Avvicinò in passi nervosi verso le rimanenze della chitarra, come in cerca di qualcosa. Rudy si scostò per farla passare, sembrando molto lontano da lì. L'espressione incollerita di Emily lasciò di nuovo spazio al dolore. Quanto aveva appena detto la donna era ingiusto, ma per quanto le facesse male, si convinse che in parte lei avesse ragione. Non riuscì a rispondere per prendere le proprie difese. Forse non c'era proprio nulla da dire. Un raggio solare stentato forò le nuvole, incominciando a disperderle. La luce inondò a chiazze lo spiazzo del parco, ridotto a uno scenario di morte. L'odore d'erba bagnata e sangue si sollevò attorno a loro, aumentando ancora. Sarita raccolse qualcosa da terra che Larit non riuscì a vedere. L'oggettino venne via dal fango. Sarita lo pulì con le dita, lasciandosi sfuggire qualche altro singhiozzo strozzato.
Marta,
rantolò. Poi lo infilò nella tasca della gonna a coste e diede un ultimo sguardo ai due ragazzi, con le lacrime che confluivano senza sosta dai suoi occhi.
Fuori dalla mia vita, tutti e due,
ripeté in tono rude. Dopodiché li abbandonò lì sul posto e corse via, affondando gli anfibi nel fango. Non fu chiaro a nessuno dei due per quanto tempo rimasero a quel modo, piantati in mezzo alla fanghiglia del parco devastato, ognuno a fissare il terreno. Ma la luce nel frattempo si prese l'intero slargo e il sole splendette con vigore, nonostante quella tragedia appena accaduta. Qualche anatra planò di nuovo nel laghetto, sbattendo le ali, dal quale si erano sollevati miriadi e miriadi di spiriti Arit liberati, fino a quel momento rimasti a galleggiare a pelo d'acqua. Solo allora la moltitudine di fuochi fatui si approssimò a Enville e Rudy, posandosi su di loro e solleticandogli l'aura e la pelle. Infondettero un po' di energia in segno di riconoscenza, conferendogli un minimo di sollievo. Dopodiché, in un coro impalpabile di grazie, risalirono a spirale tra le nuvole e sparirono nella luce del sole. Rudy sollevò uno sguardo spento su Enville, vedendola tremare e piangere, col braccio accostato agli occhi. Si conficcò le unghie nei palmi e, per la prima volta in secoli, detestò con ogni molecola la propria esistenza, il proprio destino. Si accorse di essere stufo. Era stanco di essere un trasmutante. Stanco. Dannatamente stanco. Si avvicinò alla ragazza e l'abbracciò stretta, prendendo un respiro che gli graffiò la gola. La lasciò singhiozzare a lungo mentre i resti dei cadaveri risalivano in piccole scaglie luminose, cercando il cielo azzurro. Quando Enville gli parve più calma, giudicò che avrebbero dovuto muoversi prima che qualcuno li trovasse lì, accorgendosi del disastro, incominciando a far domande, e prima che arrivasse qualche altro mostro. Si sorprese di non aver visto arrivare Nikta. Ne fu grato. Erano riusciti a farcela a malapena, ed i mostri ombra avrebbero solo complicato le cose. Probabilmente avrebbero dovuto ringraziare Nazar per quello. Fu certo che grazie al suo intervento Panciucche fosse indebolito e non fosse stato in grado di mandare loro altri stormi, almeno per il momento.
Avevano provato a dirmelo, Rudy.
La voce di Enville risuonò soffocata sulla sua spalla ed Ascar fu lievemente sorpreso di sentirla parlare.
Sono sicura che qualcuno abbia provato ad avvisarmi su Giovanni, ma io non...
La voce della ragazza si ruppe. L'Ascar piegò le labbra verso il basso, continuando a stringerla per un altro po'.
Quello è il lago dei miei sogni. L'ho riconosciuto solo adesso, quando ho visto gli spiriti degli altri sulla superficie.
Balbettò poi la ragazza col fiato corto. Sembrava far fatica a respirare.
Se solo l'avessi capito prima, e forse avrei potuto capire qualcosa.
Enville, smettila di darti colpe che non hai, disse Rudy in tono estremamente serio. Lei si zittì tremando un po'. Il ragazzo se la scostò di dosso e la prese per le spalle, guardandola negli occhi. La confortò scoprire che lo sguardo fiero e fulgido di Rudy era tornato, nonostante l'evidente traccia di dolore che ancora gli tracciava il viso.
Non ascoltare ciò che ha detto Sarita. Era sconvolto, tesoro. È comprensibile. Abbiamo sempre bisogno di trovare un responsabile per ogni tragedia. Non sempre sappiamo giudicare chi sia, ammesso che ci sia.
Emily abbassò gli occhi, il volto teso dalla sofferenza. Rudy non la mollò.
Quando luce e ombra entrano in guerra, la morte è inevitabile. Ma non è nostra la colpa. No, no. Non di noi soldati di luce, che ci battiamo per debellare tutto questo.
Le dita di Rudy si strinsero attorno alle spalle dell'Arit.
Coraggio, ragazza mia. Andiamo avanti. Manca un solo simulacro da distruggere e poi il guardiano sarà libero.
Lei annuì, rovinandosi nuovamente il volto con l'avambraccio. Rudy la prese per mano e si incamminò nel boschetto, dove le ultime tre catene dorate confluivano, disperdendosi tra gli alberi, senza mai voltarsi indietro.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!